Luci a Nord-Est. Da Radio Palazzo Carli trasmettiamo ora Luci a Nord-Est, la scrittura che ha incantato il mondo, da Italo Svevo a Claudio Magris, passando attraverso le voci più semplici degli allievi del laboratorio didattico di scrittura dell'Ute di Sacile. Luci a Nord-Est. Conduce Marta Roghi. In regia Peter Nemnisch.
Benvenuti a questa trasmissione che per me è particolarmente importante. Il motivo lo diciamo subito. Ecco, qui con me ci sono due dei miei allievi del corso di scrittura dell'Università della Terza Età di Sacile. Non è una novità che il nostro regista appartenga a questo gruppo. Peter Nemnisch, questa mattina è come sempre in regia, e invece la signora Maria Bortoluzzi, che è un'alunna storica, sono molti anni. Buongiorno Maria.
Ciao, buongiorno, Marta,
buongiorno e benvenuta. Sono molti anni, vero?
Sì, intanto ecco. Ben ritrovati a tutte e a tutti.
Grazie.
Eh sì, una ventina d'anni ormai.
Sì, sono tantissimi, quindi noi ci conosciamo molto bene.
Dall'ottobre 2005 per la precisione.
Ah, signore Dio.
Sì, sembra ieri,
sì.
Però il tempo è volato.
È volato, vabbè. Importante che noi siamo ancora qui.
Esattamente.
Sì, non è una cosa da poco.
No, direi di no.
Bene, allora perché siamo qui? Adesso vi racconto un po' che cosa sta succedendo. Sta succedendo che nel nostro gruppo ci sono degli scrittori. Nel tempo, in questi 20 anni, abbiamo fatto tante cose. Mostre, libri, giornali, e chi più ne ha ne metta, perché in effetti c'è stata sempre una grande movimentazione. A loro piaceva, a me anche, e così diciamo che questa vivacità non era neanche tanto da università della terza età, ma era da mentalità più giovane, come in effetti poi sappiamo tutti che la mente può rimanere giovane se il corpo invecchia, anche se il corpo invecchia, ma su questo stendiamo un velo.
Sarà il caso.
Sul secondo concetto. Chi non invecchia mai è il nostro regista, che dietro al vetro ci ascolta e ci accompagna.
Certo.
Ecco, allora noi oggi abbiamo Maria Bortoluzzi e vorremmo sapere un po' chi è. Non esattamente gli anni, non esattamente diciamo i suoi problemi personali, però grosso modo diciamo che lei ha lavorato 40 anni
circa
nei
quadri
dirigenti della Zanussi, faceva la traduttrice, mi pare.
Beh, ero nel settore estero, si impiegava nel settore estero.
Ecco,
sì,
impiegata
lì,
nel settore estero.
Settembre del 2005.
Ecco, sì. Qui in Zanussi aveva un'amica che è stata anche tanto amica nostra, e
sì,
che Lucia, ora non c'è più.
La carissima Lucia Cerboni.
Oh, brava, l'hai nominata tu, mi fa piacere.
Sì.
Era
tua
collega e tua amica.
Sì.
E anche Lucia è stata con noi in questo gruppo, ha scritto tante cose belle che poi riprenderemo, perché la nostra trasmissione andrà avanti abbastanza tempo. E insomma, così non c'è più. Noi la ricordiamo sempre, ma restano i suoi scritti,
con
le sue, la memoria
restano i nostri ricordi,
rimane certo. I nostri ricordi e rimane.
È stata lei in realtà che mi ha diciamo trascinata all'Ute, e in particolare al corso di scrittura.
Perché tu ne volevi sapere.
Ma più che non so scrivere, fra virgolette, banalmente, soltanto cose piccole, brevi. E lei ha detto no, vieni, in effetti poi sono stata contenta, perché in realtà non era
e
tanto
poi,
un corso di scrittura, ma un... dove ho fatto amicizie.
Allora guarda, l'altro giorno c'è stata una persona che è venuta e ha detto: mi piace questo salotto letterario.
Sì, il termine in effetti
sì, è molto corrispondente, perché in effetti noi facciamo un tipo di lezione un po' diversa.
Un po' anomala.
Anomala rispetto a...
A una classica lezione.
Alla classica lezione.
Esatto,
ma
sì.
È per fortuna. Ma sai perché ha durato tanto?
Forse per quello?
Sì. Sai come ci si stanca poi a fare le stesse cose? La vera didattica, insomma.
Sì, diventa un po' monotono.
È come se
magari.
Tu per 20 anni... dicessi vado a lezioni di grammatica italiana, oddio, aspetta.
Sì, uno si spara quasi.
Esatto. Bene, allora, rispetto a quello che ho detto prima, io vorrei anche salutare quei ragazzi, guardate che non vi dovete preoccupare, perché io dico ragazzi ai maschi, ragazzi alle femmine, e quindi per me sono tutti ragazzi, qualsiasi età abbiano, alle ragazze e ai ragazzi che ci stanno ascoltando e stanno ascoltando questa nostra nuova trasmissione, anche perché giustamente ascoltare che cosa dice Maria, che è la prima, è la apripista, l'outsider, diciamo così. Allora, Maria, noi nel tempo, come ben tu sai, abbiamo pubblicato dei testi, dei libri. Prendiamone uno, ad esempio. Nel 2019, ecco, noi abbiamo ricordato un avvenimento, Maria, mi senti cara? Sì,
sì, ti sento.
Un avvenimento è stato questo, che Adam Boise in Francia muore nel 1519 un tale Leonardo da Vinci, che, insomma, come dire, è conosciuto da tutti e sappiamo tutti il genio che è. Bene, allora che cosa succede? Che noi con la nostra fantasia abbiamo pensato una cosa. Di Leonardo non possiamo parlare perché non siamo degli storici. Della sua biografia possiamo dire niente perché è stato scritto tutto e non siamo dei biografi. Che cosa facciamo per aiutare un po' la nostra mente e anche la nostra anima a ricordare questo genio che è stato classificato il primo di tutta l'umanità? Sai, hanno fatto una specie di scelta di rose, è venuto fuori che era lui, perché lui era poliedrico, non era soltanto pittore, di lui si ricorda la Gioconda, ma sono tantissime altre cose. Lui era scrittore e poi soprattutto scienziato. La prima idea dell'aeroplano viene dalle sue carte, dai suoi disegni, era un genio poliedrico. Di conseguenza noi, volendo ricordarlo, non sapevamo come fare. Allora, a me è venuta in mente una cosa un po' anomala, ma per fortuna. Facciamo finta di incontrarlo. E ciascuna di noi incontrerà Leonardo nella maniera sua, nei modelli suoi, mentali e anche di scrittura. Peter, anche tu hai incontrato Leonardo?
Certo, mi ricordo ancora... quella volta.
Ce lo dirai, anch'io.
Non ce lo potevo
credere.
Poi
ci metti qualcosa?
Allora, io metterei certamente una canzone, perché noi siamo già arrivati, diciamo, in quella bella stagione, perché è il momento di salutare la nuova stagione, perché ormai ci siamo già da un bel po', e quindi ascoltiamo questo brano di Jovanotti che ci parla della primavera che abbiamo tanto aspettato.
I gatti innamorati sono pronti a farsi uccidere pur di portare a compimento la prossima missione. La morte è quella cosa che agli altri può succedere, ma resta sempre la speranza che a noi non accadrà. Tenendoti la mano mentre stavi partorendo sulla frontiera eterna tra il mistero e la paura, gettai uno sguardo fuori nella notte e in un secondo mi ritrovai all'incrocio tra macchine e natura. Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi, la primavera arriverà,
sorrisi come il sole ti respirerei. Le tue mani belle sopra la mia pelle io mi sentirei. Mentre studiavi Caravaggio all'Accademia d'Arte, i turchi pattugliavano il confine con la Siria, in Cina un pipistrello forse a Malibu su Marte, dormiva a testa in giù e le gambe all'aria. E se il profumo del ragù si mischia a certi incensi che sono fabbricati da millenni nel Kerala, Rossini con la musica evocava i cinque sensi, e un giorno il karaoke si farà dentro il teatro della Scala. Amo gli inizi, i propri vizi, la primavera. Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi, la primavera. La primavera. Se potessi fare quello che fa Aprile con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti. Aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.
Noi vogliamo cominciare da qua, dall'ultimo testo che abbiamo prodotto e è stato pubblicato da Publimedia, il nostro amico di Publimedia. Allora, il titolo è, vuoi dirlo tu Maria?
Sacile, uno sguardo dai ponti sulla verde Livenza.
Oh là, quindi il paese di la città di Sacile, pardon, è caratterizzata da ameno bellissimo paesaggio che si snoda attraverso la Livenza, e noi abbiamo gettato uno sguardo, più di uno sguardo, da questi ponti. Maria Bortoluzzi, anch'essa come gli altri che appartengono al gruppo, ha fatto questo. Che ponte ha tirato fuori? Diciamo tirato fuori, per dirla in gergo.
Il ponte di Pra Castelvecchio.
Ah, molti sapranno dove si trova Pra Castelvecchio, proprio nel centro storico, con un antico torrione.
Esatto. E io l'ho scoperto dopo,
possiamo
per caso.
Avere l'ok dalla regia?
Potete cominciare. Se
grazie.
Ok.
Tutti orecchi.
Allora, un incontro inaspettato a Pra Castelvecchio. Può accadere a volte che, pur frequentando una località molto spesso, finisci per conoscere solo una piccola parte della stessa, tralasciando molto altro. Sicuramente questo è avvenuto, per quel che mi riguarda, con Sacile. Da quando frequento Lute, e si tratta di un bel po' di anni, come minimo 2 o 3 volte alla settimana mi reco qui e finisco per percorrere sempre le stesse strade. Fino a non molti anni fa non avevo realizzato che il cuore di questa ridente cittadina è situato su 2 isole collegate fra loro con ponti che ho sempre percorso senza pormi alcuna domanda. Tali isole si trovano fra i bravi rami della Livenza, che sono tuttora in parte navigabili, anche se solo per gare di canoa o per piccole barche. Recentemente, al rientro dal corso di scrittura a Lute, per raggiungere il parcheggio decisi di incamminarmi a piedi per una strada più lunga. Perché l'ho fatto? Il classico sesto senso che mi ha suggerito di andare in quella direzione? domande senza risposta, ma non ha alcuna importanza. Sta di fatto che, a un certo punto, mi ritrovai a passare sul ponte di Pra Castelvecchio e, attirata dalla luce del sole al tramonto che illuminava alcune case affacciate su quel ramo del fiume, mi accostai al parapetto per ammirare il panorama. Mi guardai un po' intorno e mi resi conto che su quel ponte, in macchina, c'ero passata solo poche volte, senza essermi mai accorta del ponte stesso. Dall'altro lato della strada c'è uno spiazzo, il Foro Boario, che ora è un parcheggio, dove un tempo si teneva il mercato del bestiame. E lì accanto c'è ancora uno dei torrioni di difesa della città, una delle poche rovine rimaste del Castel Vecchio di Sacile, da cui il ponte prende il nome. Mi affaccio al parapetto del ponte ad ammirare lo spettacolo che ho davanti. Uno stretto canale su cui si affaccia un susseguirsi di case antiche, con dei bei balconi e terrazzini ornati da una moltitudine di fiori colorati. Si vedono ancora quelli che penso siano stati gli attracchi per le barche, che, in tempi lontani, navigavano sulla Livenza per trasportare merci verso il mare, soprattutto legname proveniente dal Scansiglio. Penso che, sicuramente, è molto affascinante vivere in case che si affacciano su specchi d'acqua, sia che si tratti di fiumi, laghi o mari. E Venezia ne è l'esempio più illustre. Mentre sono persa nei miei pensieri, di tanto in tanto non posso fare a meno di afferrare delle battute che si scambiano i membri di una famiglia, anch'essi affacciati sul ponte. Io preferisco Vittorio Veneto. Guarda quella casa. Chissà se anche nonna Francesca ha visitato Sacile. E via discorrendo. Si tratta di una famiglia giovane con due bambini, un maschietto e una femminuccia di circa 8-10 anni, che dall'accento sembrano provenire dal centro Italia. I bambini sprizzano vivacità da tutti i pori, non stanno un secondo fermi e subissero i genitori con domande a raffiche, alle quali i poveretti si limitano a rispondere con dei cenni della testa. Sì, no, non so. Si vede che sono bambini molto curiosi. Ma quest'acqua da dove arriva? E dove sono le barche? E c'è anche un porto. A quel punto, non so per quale ragione, non è nel mio carattere, mi giro verso di loro e li saluto. Ciao, come state? Siete dei bambini veramente molto curiosi e intelligenti. Qualche piccola informazione ve la posso fornire io, se vi fa piacere. E mentre dico ciò mi tiro quasi i capelli e mi rimprovero. Ma cosa ti è saltato in mente? Conosci quasi niente di Sacile e non è da te avvicinare degli sconosciuti. Se ci fosse qui Elide, glieli lascerei in consegna a questi bambini. Lei potrebbe soddisfare tutte le loro domande e renderli felici. Ma tant'è. Ormai devo cercare di salvare la faccia. E incomincio a passare loro alcune notizie su Sacile. Il nome di quel ponte e la sua origine. I vari ponti che collegano le isole del centro di Sacile. Le sorgenti del fiume ai piedi della montagna che si vede in lontananza. E via discorrendo, cercando di uscirne alla meno peggio.
E adesso un attimo per dare un minuto di riflessione a Maria,
certo,
con
bravo.
Questa canzone
sì?
Che ci parla della famiglia di una volta.
Che cosa sarà mai?
Il nonno a capotavola, la nonna accanto a lui, i genitori, i figli numerosi più che mai. Intorno a quella tavola raccolta era felice la famiglia di una volta. Purtroppo era impossibile cambiare la realtà, allora nel letto freddo si sognava volontà. E dal mattino con la voce di chi spera si recitava insieme la preghiera. Quasi ogni giorno la famiglia di una volta s'accontentava di fagioli e di polenta. Con pochi soldi e troppe bocche da sfamare, ai desideri era costretta a rinunciare. A poco il benessere è venuto e tanti duri sacrifici ha cancellato, ma la famiglia di una volta resterà. l'amore in povertà. Un paio di scarpe rotte si portava a riparare ed il vestito vecchio si doveva rammendare. Così passava poi l'abbigliamento dai grandi ai piccoli con qualche accorgimento. Il giorno senza svaghi era lungo da finire, soltanto i benestanti si potevano divertire. Non c'era inquinamento in tutta la natura, ma non s'andava in villeggiatura. Quasi ogni giorno la famiglia di una volta s'accontentava di fagioli e di polenta. Con pochi soldi e troppe bocche da sfamare, ai desideri era costretta a rinunciare. A poco il benessere è venuto e tanti duri sacrifici ha cancellato. Ma la famiglia di una volta resterà il grande esempio dell'amore in povertà.
Coraggio.
Ovviamente nel frattempo si intreccia anche una conversazione con i genitori e qui inizia il bello del nostro incontro, con risvolti del tutto inaspettati e molto piacevoli, nonché emozionanti. Si tratta di una famiglia che arriva da Roma e che spesso ama fare un giro in Veneto, spingendosi anche nel Trentino. Fino a quel momento però aveva tralasciato il Friuli. Durante queste escursioni non hanno mancato di fare una breve sosta nella cittadina di Vittorio Veneto ed infatti erano appena arrivati da lì. Come mai questo interesse per questa cittadina? Incuriosito ho chiesto il motivo ed ecco la spiegazione. Francesca, la nonna di Antonio, il papà dei bambini, Carla e Giovanni, la nominava spesso. Lei stessa c'era stata nei primi anni 50 a far visita alla ragazza che, a inizio degli anni 30, aveva vissuto come donna di servizio presso la sua famiglia. Avevano più o meno la stessa età. Era la più giovane in casa dopo 6 fratelli e, pur nel rispetto dei differenti ruoli, si era formato un bel rapporto di amicizia. Non ricordava con esattezza il nome. Forse Rosi o Rosina. E quando la nonna le aveva fatto visita, era sposata con 2 bambine piccole. Di una cosa però Antonio era sicuro. Rosi non era italiana, ma arrivava da un paese dell'est. Gli sembrava di ricordare dalla zona di Gorizia. Poco dopo, anche Francesca si sposò ed ebbe dei figli. Per un po' tenne contatti epistolari con Rosi, ma poi, come spesso succede, gli stessi si interruppero. Molti anni dopo, sempre secondo il racconto di Antonio, Francesca con la famiglia ritornò in Veneto, passò per Vittorio Veneto con la speranza di rivedere Rosi, che però aveva cambiato casa senza lasciare alcun recapito. Da allora il Veneto era diventato una delle loro mete preferite in Italia. Erano tutti rimasti affascinati dai paesaggi così diversi, passi dal mare alla pianura per poi salire verso le colline e le alte montagne, spesso innevate d'inverno. Anche la cucina li aveva piacevolmente sorpresi, certo con sapori molto diversi da quella romana, ma molto delicati e particolari. A mano che Antonio parlava, io diventavo sempre più attenta e incuriosita perché alcuni particolari collimavano con i racconti di mia mamma. Non potei fare a meno di sottolineare ad Antonio queste stranezze, aggiungendo alcuni particolari. Mia mamma si era recata a Roma all'inizio degli anni 30, dove era rimasta a servizio presso una famiglia con 7 figli, 6 maschi e una ragazza della sua età. Quante camicie da stirare tutti i giorni, diceva spesso. Il loro papà era un funzionario presso un ministero e passavano le vacanze estive al mare a Quercianella, dove avevano una casa affacciata sulla spiaggia. Mia mamma Rosina, o Rosi, anche se il suo vero nome era Rosalia, era di origini slave, di un paesino vicino a Gorizia. Ma parlavamo forse della stessa persona? Incominciavamo a chiedercelo, Antonio ed io. All'improvviso gli dico: a casa, nell'album dei ricordi di famiglia, ho una foto di mia mamma e vostra nonna, forse, a passeggio per Roma. Vi fermate ancora un po', Sacile? In mezz'ora posso essere di ritorno con la foto. Anche Antonio e la moglie Grazia a questo punto si erano molto incuriositi e volentieri consentirono ad aspettarmi. Nel frattempo avrebbero continuato a visitare Sacile e fissammo di incontrarci nella piazza principale. Mi affrettai verso casa, ancora incredula per quanto era accaduto, e dopo aver recuperato la foto ritornai da loro. Consegnai la foto ad Antonio, che la guardò e sbalordito disse: «Ma questa è nonna Francesca! Non ho mai visto questa foto! Non ci posso credere!» È stata una grande emozione per tutti noi, non posso dire altro. Abbiamo continuato a scambiarci notizie per un bel po'. Avrei voluto perlomeno trattenerli a cena, ma si era già fatto tardi, soprattutto per i bambini, e dovevano raggiungere Venezia, che avrebbero rivisitato il giorno dopo. Sacile non era nei loro programmi iniziali, ma una volta giunti a Vittorio avevano deciso, il destino, il caso, di fare una deviazione fin qui. Antonio ha ripreso la foto con il cellulare e ci siamo scambiati indirizzi e numeri di telefono, con la promessa di tenerci in contatto. Chissà se in realtà ci incontreremo di nuovo. Certo, qualche telefonata ci sarà e per il resto il futuro lo dirà. E pensare che l'inizio della giornata non aveva presagito niente di positivo. Mi ero alzata con il piede sbagliato, come si dice, senza alcun motivo apparente, ma con un diavolo per capello ed insofferente a tutto e a tutti. È terminata però in un modo davvero incredibile, che mi ha dato una buona carica positiva e di ottimismo per i giorni futuri.
Ecco, e adesso ascoltiamo una canzone che sicuramente Maria non ha problemi e anche te la conosci, famosa, anche se scritta e cantata in inglese. Questo erano i giorni.
Once upon a time there was a tavern.
questo è il primo, diciamo, è l'inizio delle nostre fantasie. Maria ha ritrovato nella memoria, non penso sia un fatto avvenuto realmente, no?
No, qualcosina sì, cioè un paio di spunti della realtà è vero, cioè la mamma che ha lavorato a Roma,
ecco,
in questa
bene.
Famiglia di 7 ragazzi, di cui solo una ragazza più o meno della sua stessa età,
sì, sì.
Che è venuta in realtà a trovarla a Vittorio negli anni 50, quando aveva le due bambine piccole, e poi è andata una volta pensando con il papà, pensando di trovare i nipoti, i figli in estate alla casa di Quercianella, ma non c'erano, eccetera. Quindi diciamo c'è un piccolo, ci sono due tre
lo spunto reale.
Sì.
Lo spunto
reale.
E
poi
bene.
Ho creato la storia.
Bene, brava. Ecco. Sì. Come poi hanno fatto tutti. Hanno fatto tutti loro. Adesso chiudiamo questo episodio e apriamo una breve parentesi, se il regista me lo permette,
certo.
Su questo testo che noi lo definiamo così velocemente di Leonardo. Ecco, perché nel 1519 cadevano i 500 anni dalla morte, 2019-1519. E quindi 500 anni esatti, ci siamo un po' domandati. No, non possiamo far passare inosservato questo avvenimento, questa data, diciamo. E allora ci siamo messi, come ho detto prima, a immaginare un incontro. Vi dirò che è stato difficile, l'ho fatto anch'io. È stato, diciamo, difficile, più che difficile, meno facile del previsto. Perché uno dice, insomma... È un'invenzione, ma spesso le invenzioni sono ancora più difficili, perché se non si è scrittori, come noi, non ci si sa dove agganciare, soprattutto l'inizio e anche la storia. È capitato anche a te, vero Maria?
Sì, certo.
Ecco, quindi, tu pensa che personalmente, adesso racconto una cosa personale, ma che è sempre agganciata al lavoro che abbiamo fatto. Io mi sono andata... A prendere ispirazione, avete presente quel percorso che ci fa a piedi anche volentieri tra gli alberi, che porta da Polcenigo un po' su verso una chiesetta, perché pare dalla biografia, le biografie un po' più analizzate, non soltanto ma è stato a Milano, Roma, eccetera, Firenze, Roma, eccetera, pare che sia venuto in Friuli, pare. E chi viene in Friuli generalmente arriva a Polcenigo, perché è una zona amena e vicina. E allora io ho immaginato che potesse essere arrivato qui tanti anni fa, più di 500, perché se è morto 500 anni prima vuol dire che era stato in precedenza. E su questa chiesetta, eccetera, eccetera. E per prendere ispirazione mi sono fatta una scarpinata e ho un po' girato nel silenzio, eccetera. Ho cercato di carpire dentro di me, naturalmente, un qualche cosa. Non so che come sia riuscito, è anche pubblicato, è una sciocchezza, perché nessuno di noi, vero Maria, vuole essere un autore importante. Dio ce ne liberi. Però io, insomma, i propri sentimenti vengono messi sulla carta, a volte in maniera anche dolente, faticosa, perché ci sono tante storie che riguardano la propria famiglia, il proprio essere, la propria vita, che sono abbastanza intime e anche talvolta dolorose. Non sono sempre belle come questa che hai raccontato. Quindi... anche Maria ha incontrato Leonardo, ne è rimasta piacevolmente sorpresa, e come ha titolato il suo racconto?
Leonardo e il computer.
Ehi là!
Sì.
Questo se... proprio,
sì.
In 500 anni quel ragazzo ne ha fatta di strada.
No, e io ho pensato, con un personaggio del genere, che ha una capacità inventiva, ha una mente immensa.
Immensa.
Sarà in grado di trovarmi una soluzione ai problemi che incontro sempre con il computer. Il computer è stato sempre una cosa molto ostica per me. Le mie cellule cerebrali, che sono già in diminuzione, diciamo, non sono mai state in sintonia con il computer.
Neanche quando eri giovane?
No, era una cosa che proprio affrontavo anche sul lavoro. A quell'epoca ovviamente era un computer molto semplice, cioè le funzioni erano veramente minime, non è
quelli
che dovevo
grandi,
inventare, ma neanche tanto grandi, proprio come funzioni. Ho detto, ogni volta che io affronto il computer, c'ho sempre da ridire, mi arrabbio in continuazione. Allora ho pensato, chissà che Leonardo con la sua fantasia non riesca a trovarmi
con il suo genio più
la sua fantasia genio che mi risolva un po' il problema con il computer.
Hai capito che bisogna andare a cercare.
E così ho inventato, esattamente.
Sì. Invece di andare semplicemente a lezione, perché ci sono
di computer,
lezioni,
esatto,
di informatica, ovviamente.
Interpelliamo Leonardo.
Insomma, chi può e chi no. Chi può?
Sì, chi può. Ma diciamo allora, noi fino a qualche momento fa eravamo in primavera, vi ricordate?
Sì.
E adesso qui in radio abbiamo una capacità straordinaria, perché dalla primavera noi, prima di iniziare, andiamo subito a settembre. Con questa canzone di Sting e Zucchero, Settembre si intitola proprio.
One more sunrise, one more empty sky. Though she's gone, I will stay, counting days till September. Soldier, sole, sui miei giorni. E tu sei via da qui, pregherò, vieni settembre, lunghi giorni d'estate mi rattristano un po'. Piove dentro di me un deserto che so. Trace her perfume in my lonely room, like a dream coming down.
È splendida questa canzone.
Sì, molto vero? Bella, sì,
sì. Sì, poi le due voci, Sting e Zucchero. Insomma, è una bella accoppiata vincente, vero?
Sì.
Signor regista.
E siamo alla fine di settembre, vero?
Sì, Maria. Esatto, alla fine di settembre. Allora.
Ah, siamo
il mio incontro sia a fine
certo,
di settembre.
Certo, certo.
Allora, Leonardo il computer.
Sì.
La giornata di fine settembre era iniziata all'insegna del bel tempo atmosferico, si disse Genoveffa, ma per tutto il resto le premesse non presagivano niente di buono, o per meglio dire preannunciavano un bel po' di perturbazioni. Genoveffa gestiva un piccolo albergo a conduzione familiare in periferia di un ridente paesino lontano da Sacile. Il cortile antistante l'albergo dava direttamente sulla strada principale che portava alle foci della Livenza, passando accanto al parco di San Floriano. Era già all'opera nel suo ufficio, da dove poteva tenere sotto controllo l'entrata dell'albergo. E anche quella mattina stava cercando di far partire il sistema informatico che aveva fatto installare l'anno precedente. Da alcuni giorni c'erano continue interruzioni alla linea, con lunghe attese prima di poter operare. Ciò era principalmente dovuto ai lavori di potenziamento sulla linea telefonica, al fine di offrire un servizio migliore e più rapido. Questo le era stato comunicato dagli operatori interpellati, ma lei aveva dei dubbi. Spesso, infatti, doveva anche ricorrere all'aiuto di tecnici informatici, perché il computer non aveva proprio alcuna intenzione di funzionare. A volte rimpiangeva di aver fatto il grande passo verso la modernità. Però tutto ormai si gestiva attraverso i computer, dal settore privato a quello pubblico, e non aveva avuto scelta. Era proprio a questo che stava pensando quando, alzando gli occhi, vide due figure che camminavano lentamente lungo la strada. Una persona adulta, dai tratti vagamente familiari, con capelli lunghi, un vestito un po' datato, costituito da una specie di casacca lunga, pantaloni larghi con sandali ai piedi e una borsa a tracolla. Era accompagnato da un ragazzo più o meno abbigliato alla stessa maniera. Certo, carnevale è terminato da un pezzo, si disse Genoveffa, ma c'è sempre qualcuno di eccentrico che gira anche dalle nostre parti. Poi si accorse che i due deviavano e si dirigevano verso l'entrata e aggiunse: se si comportano anche in modo strano come sono vestiti, dovrò chiamare la Croce Verde. La persona più anziana entrò, si inchinò leggermente e disse: buona giornata a lei, Madonna Genoveffa. Immagino che è lei la proprietaria di questa locanda, visto che il nome è scritto sopra la porta. Vorrei poter pernottare presso di voi con il mio garzone. È possibile? Per alcuni attimi Genoveffa rimase senza parole, incerta di aver veramente sentito quelle parole. Poi si riscosse e rispose, senza rendersene conto: sì, sì, certo, messere. La stagione sta terminando e ho parecchie camere libere. Mi deve dare soltanto il tempo necessario che questo aggeggio si metta a funzionare, così da poter fare le registrazioni necessarie. Sa, questi marchingegni moderni dovrebbero aiutarci a risparmiare tempo nel nostro lavoro, ma a volte ci fanno impazzire. E contemporaneamente iniziò a picchiettare nervosamente sui tasti e a dare alcuni colpetti di incoraggiamento allo schermo. Il cliente non diceva nulla, si limitava ad osservarla fra il divertito e il perplesso. Genoveffa aggiunse: beh, nel frattempo potete gentilmente consegnarmi i vostri documenti d'identità e il cartellino fiscale? Come vi chiamate? Leonardo da Vinci, il mio garzone. Ma cosa intendete? È sufficiente questo documento con il nostro nome, nonché il permesso di viaggio che il podestà del nostro paese ci ha consegnato? Genoveffa prese il pezzo di carta. In realtà somigliava a una vecchia pergamena, si disse. Con i due nomi scritti in una grafia molto elegante e con una specie di timbro rosso in fondo. Forse diceva l'H. Rimase a dir poco interdetta. Si riscosse e il più lentamente e chiaramente possibile iniziò a fornire delle spiegazioni, anche se molto sui generis. Oggigiorno siamo ormai tutti costretti a usare questo tipo di macchina, che chiamiamo computer. Qui vengono caricati i dati relativi alla nostra attività, che in parte vengono anche passati a enti statali, che saranno così in grado di calcolare quanto dobbiamo pagare in tasse, in balzelli, secondo i nostri guadagni. Anche nel settore sanitario tutto ormai funziona tramite i computer, ricette emesse dai medici, richieste di esami vari, ricoveri ospedalieri e altro. Ma anche qui a volte i sistemi vanno in tilt, come diciamo noi, con tutte le conseguenze del caso. Mentre parlava, Genoveffa continuava a picchiettare sulla tastiera, staccare e riattaccare la spina senza alcun risultato. Esasperata, sbottò a dire: «Vede, signor Da Vinci, siamo sempre più legati nelle nostre azioni quotidiane ai computer e quando non funzionano tutto si blocca. Potrei anche assegnarle una stanza nel frattempo, in attesa che riparti il sistema, ma non riuscirebbe ad entrare perché non si utilizzano più le vecchie chiavi, ma delle carte che appoggiate alla porta fanno scattare la serratura. Un'altra cosa, ammesso che prima o poi il sistema funzioni, come paghereste? Ormai non accettiamo più contanti, ma solo carte di credito o bancomat». Leonardo, sempre più divertito, ma anche incuriosito, tolse dei ducati dalla borsa e disse: «Questi quindi non vanno bene? Potrei farmi inviare da casa un impegno di pagamento per la somma richiesta».
Ascoltiamo allora Massimo Bubola con queste 5 monete d'oro.
Figlia, dimmi figlia che ti vuoi partire, figlia dimmi figlia dove devi andare, figlia dolce figlia che mi vuoi lasciare, figlia unica figlia occhi di tua madre, picchia col martello, picchia contro il muro, dietro quel fucile troverai un tesoro, prendi le monete sono 5 d'oro, cucile all'interno del mantello nero, e adesso vai, 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 se l'hai cavallo e poi vai, 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 e canta il gallo ra, vai, 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 dove ti porta il vento, vai. Vai, 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 col tuo cappello rosso, vai, 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 con il violino addosso, vai, 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 dove ti porta il vento, vai. La moneta con la luna e con la sirena, spendila per traghettare il fiume in piena, usa la seconda con l'imperatore, dalla mendicante che dirà il tuo nome, quella con il falco con la scimitarra, ai pirati in mare e briganti in terra, quando falci in pugno morte arriverà, tieni le tre denti che ti salverà, e adesso vai, 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 se l'hai cavallo poi vai, 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 e canta il gallo ora, vai, 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 dove ti porta il vento, vai. Vai, 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 col tuo cappello rosso, vai, 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 con il violino addosso, vai, 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 dove ti porta il vento, vai.
Che carina questa canzone, non la conoscevo.
Sì, beh, ogni tanto riesco a farne una nuova.
A trovare delle vere e proprie novità. Qualcosa. Allora continuo?
Certamente, boh. Vogliamo sapere come finisce.
Come finisce, vero? Già, con questo Leonardo.
Siamo tutti curiosi,
chissà,
eh?
Chissà. Genoveffa esausta si sedette. Mi spiace, ma non ci siamo proprio. Poi, come avesse avuto un'illuminazione, aggiunse: «Guardi, signor Da Vinci, se lei è veramente quel Da Vinci, vi ospito a casa mia e in cambio le chiedo di inventare qualcosa che funzioni. Ogni giorno tutto diventa più complicato e se continua così chiuderò baracche e burattini. Sicuramente dopo il vostro lungo viaggio sarete affamati. Mi faccio portare una ricca colazione con i nostri prodotti locali, che forse voi non conoscete. La pittina, il formaggio montasio, fette di polenta abbrustolite. Il tutto annaffiato da un banchiere di Clinton. Madonna Genoveffa, grazie per la sua offerta che accetto con gratitudine. Per quanto riguarda la sua richiesta, beh, io non ho mai visto prima quello che ha tentato di spiegarmi. Mi sembra di essere piombato veramente in un altro mondo. La mia prima impressione, però, è che siete ben riusciti nell'intento di complicarvi la vita. Comunque, vista la mia infinita curiosità per tutto quello che ci circonda e la mia passione di inventare nuove cose, accetto la sua richiesta come una vera sfida. Quello che le posso dire fin d'ora è che, se in tutto questo marasma riuscirò semplicemente a trovare una via d'uscita per rendere i vostri sistemi informatici semplificati, bello, riterrò già una vittoria. Vedo cosa posso fare. Detto questo, si accomodò al tavolino preparato in terrazza, tolse dalla sacca alcuni fogli di pergamena e iniziò a scarabocchiare. Rimase così impegnato per quasi tutto il pomeriggio, di tanto in tanto piluccando qualcosa dai vassoi disposti sul tavolo, senza rendersi conto del tempo che passava. Solo a fine pomeriggio si fermò, mise in ordine i fogli davanti a sé e chiamò: «Madonna Genoveffa, ecco cosa avrei ideato!» E con un'espressione abbacchiata e sconsolata continuò: «Sono sconcertato ed incredulo. Per la prima volta mi trovo di fronte a qualcosa in cui non riesco a raccapezzarmi. Chi ha creato questo marchingegno dovrebbe essere premiato per la sua abilità nel complicare le cose semplici. Le prometto che continuerò a cercare una soluzione per lei. È una sfida per me. Per il momento, l'unico suggerimento che le posso dare è: tenga sempre a portata di mano penna e pergamena».
Ecco, questo
bello, bello Maria.
È poveraccio.
Originale, originale, no, beh.
Leonardo in
frigo. Ma io pensavo che avesse detto: ma ho trovato l'intelligenza artificiale, invece no.
No.
E invece, giustamente, carta e penna.
Esattamente.
Quelli non sbagliano mai.
Perché con quell'altra chissà dove ci porterà.
Ma pensa che io sono una ragazza di, non del 99, ma insomma un po' datata, ma insomma, quando scrivo con la penna, con la biro, non proprio con l'inchiostro ancora. No, quello no. E vengo sempre rimproverata dal nostro amico, nonché collega Paolo Bravin, perché ogni volta che io gentilmente gli chiedo qualche cosa, sa a significare che ho bisogno del suo computer col quale possa aiutarmi a scrivere quello che io avevo scritto a penna. E lui l'altro giorno gentilmente dice sempre: sì, da anni, dice: ma scusa, tu usi il computer? Sì. Riesci a fare questo, quello? Sì. Ah, se voglio anche con l'intelligenza artificiale. Dice: perché scrivi sempre a mano? Dico: perché sono rimasta Leonardo. No, non rispondo così, non lo so, per me è un motivo. Non riuscirei neanche a scrivere due righe con il computer. Proprio ho bisogno del mio bel foglio di carta.
Anche perché è una bella abitudine, comunque, perché quella aiuta anche a riflettere un attimo
di più. Hai più tempo quando scrivi, pensi anche di più.
Certo,
con la mano, no?
Certo.
Perché il computer è velocissimo a farti
certo.
La parola.
Allora, se volete, visto che siamo ormai troppo avanti con la stagione, torniamo in questa primavera.
Sì, forse sì.
Cosa dite?
Sì, oh, sì.
Con qualche nota che poi ci porta un po' di allegria.
Beh.
Mm-hmm. Vorrei entrare dentro i fili di una rata e volare sopra i tetti delle città. Incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè. Fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là. Vorrei girare il cielo come le rondine e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi.
E sulle note della canzone delle rondini che ci portano in primavera e del momento proprio,
certo,
in questo momento che dovrebbero arrivare.
Dovrebbero, ma arriveranno come sempre.
Salutiamo i nostri.
Certo, noi mandiamo un bel abbraccio forte e caloroso a soprattutto le nostre ascoltatrici, ma anche ai nostri ascoltatori, vero Maria?
Certamente.
Ecco, li ringraziamo.
Arrivederci a presto.
Per essere all'ascolto, perché se ci ascoltano vuol dire che.
Certo, e grazie, esatto, grazie per l'ascolto.
Un po' sono interessati, ecco.
Certo.
Grazie a tutti, grazie a Petra,
grazie a Petra,
grazie a Maria Bortoluzzi e
grazie
a presto.
Marta, e a presto.
Grazie, grazie.
Da Radio Palazzo Carli abbiamo trasmesso Luci a Nord-Est, la scrittura che ha incantato il mondo. Da Italo Svevo a Claudio Magris, passando attraverso le voci più semplici degli allievi del laboratorio didattico di scrittura dell'Ute di Sacile. Luci a Nord-Est, condotto da Marta Roghi. In regia, Peter Nemnisch.